adesso, per insomma approfondire ancora di più la questione, abbiamo ai nostri microfoni la professoressa Ida Angela Nicotra, che è docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Catania. Professoressa, buongiorno e benvenuto qui a Radio Città Aperta.
Buonasera a voi.
Allora, professoressa, diciamo che ha vinto il no, ha vinto in maniera preponderante, 70% delle preferenze contro un 30% di sì. È un risultato innanzitutto che lei si aspettava?
Ha vinto il sì con quasi il 70% dei consensi. Sì, era un risultato abbastanza prevedibile, perché si tratta di una riforma puntuale, possiamo dire una mini riforma con un quesito molto chiaro, leggibile per i cittadini, che riguardava fra l'altro una parte della Costituzione, che era la riduzione del numero dei parlamentari, di deputati e senatori. Quindi io mi aspettavo il sì, probabilmente mi aspettavo un'affluenza alle urne più bassa, anche per le ragioni legate al Covid. Invece l'affluenza è stata molto considerevole, perché appunto è andato a votare quasi il 54% degli italiani, quindi un voto convinto da parte dei cittadini per il sì.
Professoressa, che Parlamento è stato ridisegnato dal voto dell'altro ieri, insomma?
Ma guardi, io penso che gli italiani abbiano voluto chiedere all'istituzione parlamentare innanzitutto, ma anche alle forze di governo, di iniziare un processo di riforme della Costituzione innanzitutto, a partire dalla idea di ripensare il bicameralismo ripetitivo e paritario tra Camera e Senato, in cui sia Camera che Senato fanno le identiche cose, quindi con un appesantimento delle attività e dei lavori camerali, per giungere ad un Parlamento in cui il Senato sia la voce dei territori a livello nazionale, perché è un unicum, diciamo, nel panorama degli ordinamenti contemporanei, un bicameralismo in cui due camere hanno le stesse funzioni, rappresentano entrambe il corpo elettorale, e quindi non c'è spazio per le regioni e le autonomie territoriali minori, che invece la Costituzione ritiene facciano parte a pieno titolo della Repubblica Italiana.
Secondo i sostenitori del no, questo referendum rischia di intaccare un tipo di rappresentanza, che è anche la rappresentanza territoriale dei cittadini, degli elettori. Lei che cosa ne pensa?
Ma io penso che il numero con la rappresentanza o la rappresentatività ha poco a che fare. Ma bisognerebbe guardare alla qualità della classe dirigente, alla selezione della classe politica. Fra l'altro, il Parlamento italiano era tra i più popolosi del mondo, con quasi 1000 parlamentari, quindi anche questa, diciamo, un'anomalia che è stata superata da un referendum e quindi da una proposta di revisione costituzionale che rimette il Parlamento italiano in linea con gli altri paesi europei. Quindi non credo ci sia questo taglio di democrazia che appunto spaventavano e forse continuano a individuare i sostenitori del no, ma ritengo ci sia stata una razionalizzazione del numero dei parlamentari anche rispetto al numero degli abitanti, quindi della popolazione italiana.
Oh, professoressa, lei giustamente nella sua risposta parla di qualità di chi viene eletto, e questo noi tutti siamo ovviamente d'accordo con lei e speriamo che sia così, però i diciamo sostenitori o diciamo gli avversari, mettiamolo così, della vittoria del sì, sosteneva che in realtà, se non con determinate garanzie di libertà e indipendenza da parte del singolo parlamentare, si rischia di avere un Parlamento praticamente un po' blindato, scelto più che altro dalle segreterie dei partiti, quindi meno persone. Guarda, e scelte dalle segreterie dei partiti. Lei che ne pensa?
Allora, dobbiamo fare chiarezza. Due punti. Il primo, la indipendenza e l'autonomia del singolo parlamentare è garantita da una norma costituzionale, che è una norma cardine, che è il divieto del mandato imperativo, quindi un principio importante che appunto viene scritto nelle costituzioni moderne per salvaguardare l'indipendenza, l'autonomia del singolo parlamentare. Con riferimento alla selezione della classe politica, ci spostiamo sul terreno della legge elettorale, quindi di una riforma del sistema di voto che possa garantire ai cittadini di scegliere il proprio rappresentante. Quindi ci spostiamo su un piano che è sicuramente, come dire, successivo alla riforma della riduzione del numero dei parlamentari. A quanto sembra il Parlamento ha in agenda anche di ripensare appunto alla legge elettorale attuale.
E a questo proposito, professoressa, parliamone un po'. Tutti quanti stanno dicendo, ok, abbiamo fatto il primo step, il secondo, avanti con la legge elettorale. Vuole spiegare un po'? So che sono temi spesso complessi, quindi per carità una richiesta di semplicità da parte mia per andare incontro agli ascoltatori, insomma, spesso e volentieri non è così semplice semplificare, mi scusi la ripetizione, determinati concetti. Vogliamo un po' provare a vedere insieme che tipo di riforma elettorale sarebbe funzionale alla riforma costituzionale che è passata ieri?
Allora, guardi, esistono due tipologie di legge elettorale, proprio per essere, per semplificare al massimo: una legge elettorale proporzionale che favorisce la rappresentanza, quindi è quasi una fotografia della società, del corpo elettorale, e una legge invece di tipo maggioritario che favorisce la governabilità. Sostanzialmente si dovrebbe andare incontro ad una legge elettorale che possa essere la sintesi fra questi due principi e fra queste due esigenze che un Parlamento deve avere, un'istituzione deve avere per funzionare bene e per rappresentare in maniera consona il corpo elettorale. Questa è la prima questione. A quanto pare in Parlamento si sta discutendo comunque di un sistema elettorale di impronta proporzionale, anche se corretto con uno sbarramento, cioè una soglia di sbarramento che impedisce una eccessiva frammentazione dei partiti politici. Soglia di sbarramento che dovrebbe essere fissata, secondo per quello che si dice in questo momento, 5%. Tra il 3 e il 5%, okay.
tra il 3 e il 5%. Okay.
Poi c'è il tema invece di selezionare il parlamentare. Allora qui esistono tre tipologie. La prima è quella che è del sistema attuale, il cosiddetto listino bloccato corto, perché la Corte Costituzionale ha in realtà ritenuto non conforme a Costituzione il listino bloccato lungo, dicendo che l'elettore non riesce a collegarsi con l'eletto. Poi esistono le preferenze, quindi il voto di preferenza, e poi esiste un altro sistema elettorale che è quello basato sui collegi uninominali, che dal mio punto di vista sarebbe, come dire, la soluzione migliore tra le varie possibilità che il legislatore ha dinanzi per riscrivere la legge elettorale. Per intenderci, l'ultimo modello, quello del collegio uninominale, in cui il cittadino sceglie appunto il candidato e nello stesso tempo il partito che è appunto candida quel determinato soggetto, quella determinata persona, è il sistema elettorale che si rifà, che ricorda di più il cosiddetto Mattarellum, cioè la legge Mattarella che avevamo negli anni 90 nel nostro sistema.
Professoressa, lei sicuramente sarà andata a votare, insomma, forte anche della sua conoscenza della materia che insegna, quindi va bene. Secondo lei, che ne pensa se le dicessi che una buona, consistente quota parte delle persone che sono andate ieri a votare, ieri e l'altro ieri, a votare sì, sono state mosse più che da ragionamenti di tipo politico-costituzionale, dalla volontà di dare un segnale forte a quella che negli ultimi anni viene chiamata la casta?
Ma guardi, sì, so che c'è questo tema, questo, un po' questa retorica, questo vento antipolitica, di antipolitica. Io penso che, e guardo...
Secondo lei non è vero, non c'è?
Agli effetti, no, c'è il vento di antipolitica, c'è non da oggi nel nostro paese, e dovremmo capire quali sono le origini di questa, di questo sentimento delle persone, quali sono le cause. Ma detto questo, io penso che sia più importante soffermarsi sugli effetti di questo voto, e gli effetti sono, secondo me, quelli positivi di poter intraprendere un percorso di riforme. Noi da 40 anni cerchiamo di riformare le istituzioni italiane, in particolare la Costituzione italiana, che per carità è la più bella del mondo, ma ha bisogno, come tutti i documenti datati, di essere rigenerata, di essere sempre al passo con l'evoluzione dei tempi. In particolare per quanto riguarda la riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, esistono ben 3 commissioni bicamerali che hanno provato a ridurre il numero dei parlamentari.
Dagli anni 80.
La commissione dei Mitaglioni
e poi la D'Alema.
E poi 2 riforme costituzionali, la riforma del 2006 e l'ultima, quella del 2016, che pure prevedeva un taglio dei parlamentari. Quindi non penso sinceramente che il tema della riduzione del numero dei parlamentari sia ricollegabile, come posso dire, a una moda, a un sentire, a una situazione del contingente. Io ritengo che invece sia un percorso che finalmente si è concluso, che si doveva concludere per razionalizzare, ripeto, un Parlamento troppo pletorico e sovradimensionato. Poi se lei mi chiede se in questo voto c'è stata anche un modo delle persone di rispondere a una politica che hanno sentito lontana soprattutto dai territori più distanti dal governo centrale. Io sono siciliana e le posso dire che questo è accaduto. In Sicilia il numero dei favorevoli al sì è stato affiorato l'80%. Quindi questo tema sicuramente c'è. Questa è una risposta che potrebbe, ripeto, rivitalizzare l'istituzione parlamentare, che è certamente la massima istituzione della rappresentanza del nostro paese. Ma come vogliamo bene alla Costituzione, dobbiamo fare in modo che, come dire, sia al passo con i tempi e che guardi soprattutto al futuro. E il futuro significa stare in Europa con decisioni snelle, con provvedimenti che arrivano in tempi ragionevoli, perché il fattore tempo è fondamentale anche quando si decide sulle leggi. E poi le dico l'ultima cosa, ma le leggi cosa sono se non la traduzione di aspettative, di bisogni, di esigenze, forse anche di sogni che vengono dai cittadini? Quindi dobbiamo avere molto rispetto di questo voto, come di ogni consultazione popolare, di ogni partecipazione alle urne del corpo elettorale, degli elettori, perché dalle urne vengono dei segnali forti che la politica potrà, come dire, cogliere per migliorare, per dare un senso ancora più importante e più profondo alla missione istituzionale del Parlamento.
Professoressa, visto che l'ha citato nella sua risposta, analogie e differenze col referendum 2016, secondo lei qual era più congeniale alla nostra democrazia?
Ma guardi, insomma, io dico solo questo: quel referendum è stato troppo politicizzato e quindi il risultato, diciamo, di quella consultazione è risultato, come dire, colorato da questa impronta politica. Questo referendum invece ha anche per la sua struttura, cioè questo era un referendum appunto puntuale, una microriforma, quella era una riforma ampia della Costituzione, questo referendum è risultato da una parte più comprensibile per i cittadini e dall'altra parte, come dire, slegato da una valutazione di carattere politico. Le aggiungo che il referendum costituzionale non deve servire a, come dire, valutare l'operato di un governo, perché per valutare un governo e quindi per esprimere un giudizio positivo o negativo sull'azione dell'esecutivo, ci c'è il voto politico. Il referendum costituzionale serve ad altro ed è scritto a chiare lettere nella Costituzione italiana. Cioè i costituenti hanno voluto inserire nel processo di revisione costituzionale anche i cittadini. E quindi su questo si andava a votare. Quindi le differenze sono, in poche parole, che il primo è stato molto politicizzato e questo no. Che il primo era una riforma ampia della Costituzione che poteva anche mettere a disagio il cittadino che con un semplice sì o con un semplice no non era in grado di rispondere in maniera, diciamo, assolutamente corrispondente alla sua valutazione di quella riforma, alla riforma stessa. Ne faccio un esempio: se in un pacchetto di riforma costituzionale vi è la riduzione del numero dei parlamentari, il ripensamento del bicameralismo perfetto e la modifica della forma di governo, io posso essere d'accordo per la riduzione, potrei non essere d'accordo per il cambiamento della forma di governo, e quindi un sì o un no, diciamo, imbarazza l'elettore, mentre in questo caso il quesito era chiaro, semplice e definito: la riduzione del numero dei parlamentari. A questo hanno risposto i cittadini.
Professoressa, un'ultima domanda prima di lasciarci. Dunque, per concludere, a chi nei giorni, settimane scorse, diciamo, paventava una, con la vittoria del sì, come poi è avvenuto, una minor forza rappresentativa del cittadino elettore, cosa vuole rispondere?
Io rispondo che non è così, che questa riforma non ha diminuito le garanzie di rappresentatività e di rappresentanza dei cittadini, la questione della rappresentanza è legata alla selezione della classe dirigente, e quindi mi auguro che questo referendum e questa riforma possa essere il primo passo per una serie di riforme che possano migliorare proprio il rapporto tra cittadini e eletti e rappresentanti, e quindi spazzare via quel vento di antipolitica che ancora soffia forte nelle nostre vite e nella nostra Italia.
Beh, sicuramente è un augurio al quale, insomma, tutti noi ci accodiamo. Per il momento, professoressa, grazie mille per il suo intervento qui a Radio Città Aperta.
Grazie a voi, buona serata.